Io la prima cosa che mi sento di dirvi è, non so se il Signore ha mandato un angelo da Felice oggi, perché toccheremo proprio il brano di Romani 12, una parte, e non so se gli ha suggerito, devi anche tu dire qualcosa su Romani 12. Così, a dire la verità, vediamo come il Signore guida le cose e probabilmente ha guidato oggi in questa maniera i pensieri. Quello che faremo oggi è vedere un tema, faremo delle riflessioni su un tema importante nella Bibbia che non credo che qualcuno lo abbia portato, ma è ripetuto più di una volta nella Bibbia e che aiuta i credenti a capire il proprio ruolo. Questo fa parte di una serie di studi, di un corso di discepolato che in passato è stato possibile portare con la chiesa di Mannheim Ludwigshafen e che credo forse potrebbe contribuire oggi a noi. Così, diciamo che questo studio ha in mente di guidare i credenti come in un viaggio. E in ogni tappa di questo viaggio c'è un nuovo zaino o qualcosa da mettere dentro lo zaino che può equipaggiare il credente per il suo cammino. Il tema di oggi, quindi, è avere un concetto sobrio di se stessi. Non faremo filosofia, non faremo niente di tutto questo, ma attraverso un brano della Bibbia, che appunto troveremo e leggeremo insieme fra un po' in Romani 12, mediteremo insieme quello che il Signore vuole dirci riguardo a questo, perché c'è proprio scritto riguardo a questo tema. E diciamo così, iniziamo questo viaggio insieme, non lo finiremo oggi questo tema, perché è abbastanza lungo. E so anche che Romani 12 è un brano preferito anche di Giuseppe Stagno, e lui spesso spontaneamente, quindi oggi questo brano gli tocca in modo particolare perché credo che ci ha meditato tantissimo sopra e probabilmente potrà anche lui contribuire con il suo intervento. Però diciamo così, iniziamo questo viaggio, eh? Iniziamo questo viaggio insieme, prendendo oggi con noi, equipaggiandoci di questa nuova meditazione. Per riempire il nostro zaino e proseguire il cammino per il Signore. E quindi, come ogni viaggio, prima di partire ci sono dei preparativi e abbiamo bisogno di fare anche noi dei preparativi. E il nostro viaggio, oggi comincerà considerando, il comune comportamento che riguarda tutti i veri credenti in Cristo. Perché diciamo i veri credenti in Cristo? Perché sapete anche allora, a quando il Signore Gesù Cristo era sulla terra, c'erano tantissimi che credevano in Lui. E sapete, possiamo pensare a più di 5.000 persone che dicevano di credere in Gesù Cristo. Infatti, molti di questi li ha sfamati, li ha visti che lo seguivano. Molti di loro hanno visto l'opera di Dio, la potenza di Dio agire nella loro vita. E possiamo dire, se avessimo avuto la possibilità di stare con queste persone, beh, sicuramente se avremmo chiesto cosa credi di Gesù Cristo, credi tu in Lui? Sicuramente queste persone avrebbero detto sì, noi vediamo la sua potenza, vediamo che Lui è un maestro. E a dire la verità, di queste persone ne sono rimaste soltanto 120. Infatti i primi cristiani, il primo gruppo di cristiani nel libro degli Atti che si incontrava insieme era soltanto dei 120. Pensate un po' a tutti quelli che avevano detto: noi crediamo in Gesù Cristo, noi sappiamo che Lui è potente, che Lui è capace di togliere malattie, di intervenire, ma anche soltanto toccando le sue vesti. Lui ci insegna tantissimo e nessuno insegna come Lui. Ebbene, a un certo punto si è riusciti a vedere realmente chi erano i veri cristiani. E quindi parliamo a chi realmente vuole credere e crede nel Signore Gesù. Ed è E quindi questo viaggio nostra, questa nostra preparazione per questo viaggio è dedicato a chi vuole veramente capire come camminare per il Signore. È un dato di fatto che si può notare dove tutti i credenti si trovano, nelle loro chiese dove frequentano o partecipano alle varie attività, quindi della comunità dove frequentano, hanno sempre bisogno di rivedere il loro modo di vivere il cristianesimo, perché nessuno può dire sono arrivato, io so perfettamente come si cammina per il Signore. E quindi sempre noi abbiamo bisogno di fermarci e valutare il nostro cammino per il Signore. E noi ci prepareremo in questa maniera. Oggi ci prepareremo osservando la nostra vita, quindi per capire chi siamo e qual è il nostro ruolo. E quindi avere chiaramente, cercando di avere un concetto sobrio, chiaro di chi siamo, di noi stessi. Tutti coloro che credono in Gesù Cristo affermano di credere, quindi in Lui, e con la sincera frequentazione alle riunioni, quindi partecipando alle varie attività della Chiesa, spesso inciampano in errori che potrebbero essere facilmente evitati col semplice avere un concetto sobrio di se stessi. E questo concetto sobrio è indispensabile. Molti credenti in Cristo frequentano, qualche volta succede di notare che c'è una frequenza in una sola chiesa, qualche volta c'è qualcuno che è convinto che ne ho sentito parlare, non so, non mi sto riferendo a qualcuno adesso che ascolta, ma di un'altra realtà di chiesa che addirittura è convinto di non avere questo insegnamento della Bibbia, che bisogna quindi poter frequentare anche diverse chiese. E qualcuno quindi frequenta più chiese locali e quindi si cerca chi è convinto di frequentare la chiesa locale, una sola, e chi non. Si entra in questo circuito o modi di fare che è come dire che li impiglia in una specie di rete, no? E attività e convinzioni sul proprio cammino del Signore, e quindi si mette in questo circuito della chiesa dove frequenta. E molto spesso, in tutto l'attivismo in cui ci si è impegnati, ci si ritrova a poter pensare: ecco, questa è la volontà di Dio. Io ho capito, sto impegnandomi in questo, e questa è per me la volontà di Dio. E purtroppo chi ha questo atteggiamento soltanto di essere un attivista nella Chiesa, di fare attività, di partecipare in qualche modo, purtroppo succede spesso che non ha un'indicazione dalla parola di Dio chiara che quello che sta facendo è realmente la volontà di Dio. E spesso si sente affermare frasi come: ma io sono convinto o convinta che il Signore mi ha, per esempio, dato questo ruolo. Oppure il Signore mi ha parlato. O ancora, io credo che il Signore mi abbia detto questo, mi abbia dato questo dono. Oppure, continuando, si sente dire: io sento che Dio è da parte mia. Credo che Lui mi ha messo questo desiderio nel cuore. Sono frasi molto comuni che si sentono. Molto simili anche a queste, ce ne sono altre. Ma nella vita queste sono convinzioni, sono molto sincere, provengono sicuramente dal cuore, non stiamo pensando diversamente. Ma difettano di un punto, cioè tutti convergono in un punto fondamentale, cioè non abbiamo alcuna certezza che Dio abbia mai espresso qualcosa, ossia, o ci sia un intervento di Dio direttamente, e quindi che abbia mai guidato a prendere questa decisione di fare questa attività. Non c'è alcun riscontro biblico. E si vive una specie di sensazionalismo, cioè io sento questo, che non ha alcuna certezza né per chi sente questo, e tantomeno certezza per chi ascolta. E quindi è guidato tantomeno questa persona, questo credente, da poter poi essere incoraggiato. Sì, e questa è da parte del Signore. Quindi nessuno può realmente metterci, come si dice, le mani sul fuoco. Purtroppo, coloro che sono d'accordo con questo modo di vedere, di camminare per il Signore, si prende piede spesso queste idee ed atteggiamenti e si nota che una cosa comune, una trascuratezza della lettura e della meditazione della parola di Dio. Si è così attivi nella Chiesa, si è così presi da questo pensare che è la volontà di Dio, che la trascuratezza dell'avere un rapporto vero, giornaliero, col Signore è messa da parte. E questa è una realtà di mondo. E quindi questo modo di conoscere la volontà di Dio, quindi attraverso il sensazionalismo, o fra virgolette, propria convinzione, è prettamente personale. Proviene sicuramente da una sbagliata valutazione, proprio e spesso anche incoraggiata da altri, all'approccio della Bibbia. Non ci si approccia alla parola del Signore, perché, lo vedremo fra un po', e le situazioni spesso proseguono addirittura non per poco tempo, qualcuno ha detto ahimè anche per diversi anni. E spesso si sente questa frase che anche io ho spesso anche condiviso con voi: qual è la volontà di Dio? No? Spesso questo sensazionalismo, questo sentimento che c'è dentro, viene presentato come proveniente da Dio. Ma dobbiamo arrivare a una conclusione: in realtà possiamo dire è una autoconvinzione, è una convinzione prettamente personale, e che non può essere guidata se non da se stessi, ma anche non può essere presa come un sistema di guida o anche un sistema di guida del Signore. E principalmente non troviamo mai questo sistema di guida del Signore, neanche attraverso la sua parola, e anche incoraggiato attraverso la sua parola. Questo spesso svia i credenti dalla vera guida spirituale che è la parola di Dio. E anche Davide, pur essendo un re, pur essendo un vero uomo di Dio, disse chiaramente che la parola di Dio è la lampada, è la sua lampada al suo piede, ai suoi piedi. Spesso questo sensazionalismo, questa autoconvinzione, questo pensare che ci sia in qualche maniera una guida di Dio nelle cose, nelle circostanze, può smontare addirittura l'insegnamento biblico. E quando noi ci avviciniamo alla Bibbia, la Bibbia ci dice qualcosa, non riusciamo più a leggerla chiaramente e a capire chiaramente quello che c'è scritto, e addirittura smonta anche le basi del cristianesimo. Ha questa grande capacità di poterci sviare dal veramente camminare per il Signore. E quindi questo modo di pensare instabile dipende dal nostro stato molto spesso psicologico, e ci fa essere facilmente anche sballottati qua e là, dice la Bibbia, da ogni vento di dottrina. Perché infatti il fatto di essere sballottati qua e là dal vento di dottrina è a causa della propria situazione psicologica o situazione dello stato d'animo, che non è collegata invece e non è nelle mani del Signore. L'accostamento sincero alla Bibbia ha aiutato sempre a rimettere tutto in discussione, e quindi a rivedere le nostre situazioni, e non il confronto con il nostro cuore o con il nostro sentimento. La Bibbia soltanto mette in risalto il nostro vero stato spirituale e il nostro modo di camminare per Dio. Soltanto con la Bibbia possiamo valutare in che stato è la nostra vita davanti a Dio e anche davanti agli uomini. La Bibbia, dice qualcuno, è lo specchio, il faro, l'indicatrice per eccellenza, l'unica che ci fa osservare lo stato dell'intero nostro essere, dello spirito, dell'anima e del corpo. Ed è la sua parola, quella di Dio, che ha sempre indicato come guida e nutrimento principale per ogni uomo e per ogni donna quello che c'è scritto dentro. Se notiamo il pane quotidiano, ad esempio, è indispensabile. Ma il pane quotidiano, quello naturale, ha un problema: deve essere provveduto giornalmente. La Bibbia invece ci parla di Dio che ha provveduto questo cibo che è già a disposizione, dobbiamo soltanto usufruirne. Ed è proprio quello che lui dice, la sua parola, quello che esce da lui. Con questo Dio vuole nutrire i suoi figli ed ogni persona. Infatti, l'ha ripetuto in tutta la Bibbia, in tantissimi secoli, e vogliamo incominciare a leggere insieme in Deuteronomio capitolo 8. Deuteronomio capitolo 8, versetto 3, è scritto: Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di tutto quello che procede dalla bocca del Signore. Non sta parlando di chi crede in Dio, ma in generale dell'uomo. Quando l'uomo arriva a capire la sua dipendenza da quello che Dio dice, allora sicuramente correrà da lui e gli dirà: Signore, dammi di questo pane. Ed è per questo che è venuto Gesù Cristo a indicarci che dobbiamo andare al Padre e nutrirci di quello che Lui e Dio in persona ci dice. Questo brano è ripetuto ancora in Matteo capitolo 4, versetto 4. Leggiamo dal versetto 1. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo, e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: Se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani. Ma egli rispose: Sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. È straordinario come il Signore anche è stato tentato in questo ed ha superato questa tentazione di darsi per il pane naturale. E invece ha detto: sì, è vero, ma non soltanto di questo vivrà l'uomo. Vivrà di ciò che procede, di tutto quello che procede dalla bocca di Dio. Nutrendosi dalla bocca di Dio, ognuno di noi si ciba direttamente di quello che Dio ha detto e che ancora oggi dice. Cibandosi del pane eterno, cioè delle parole scritte di Dio, si riceve il vero e giusto nutrimento per vivere. Nutrirsi della parola di Dio praticamente significa leggere, meditare e praticare i suoi insegnamenti. Infatti Antonio ha pregato per questo, è una delle cose importanti per chi ascolta la parola di Dio è mettere in pratica, altrimenti dimentica tutto quello che ha ascoltato. E questo continuo leggere e meditare la Bibbia ci permetterà di confrontarci con i pensieri di Dio. E attraverso questo confronto riuscire ad avere poi un concetto sopra di se stessi. Soltanto io guardando la parola di Dio, leggendola, capisco chi sono e mi è chiaro chi sono e cosa devo fare. E quindi ciò che dobbiamo fare è cosa dovremmo veramente compiere per Dio. Così è assolutamente indispensabile avere un concetto sopra di se stessi. Vogliamo leggere insieme, quindi il brano di cui abbiamo fatto accenno, che parla di questo argomento. Andiamo in Romani 12, al versetto 3. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Certo, possiamo dire che Dio ha ispirato Paolo e vuole dirci qualcosa attraverso di lui. Ed è straordinario pensare che con questo metodo dell'aver fatto scrivere una lettera, Dio vuole ancora oggi farci arrivare i suoi pensieri e parlarci, e quindi parlare al nostro cuore. Quello che è scritto in questa lettera non è soltanto per i Romani, quindi non è soltanto per quel tempo della storia e per quei credenti, ma convinti che questa è la parola di Dio, quello che Dio ha detto attraverso i suoi servi, ebbene, oggi possiamo dire è rivolta a noi. Vediamo cosa voleva dire Dio ai Romani e a noi oggi attraverso l'Apostolo Paolo. Leggiamo adesso meglio dal versetto 1 e poi leggiamo fino al versetto 5, così capiremo questa parte che abbiamo prima letto. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà di Dio. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha assegnato a ciascuno. Poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. E adesso ha forse un senso più chiaro questo brano, è un senso quando vengono i versetti non estrapolati dal contesto, ma vengono letti nel contesto, si capisce molto bene qual è il senso dello scrittore, in questo caso possiamo dire cosa vuole dire Dio a noi. E quindi cosa notiamo qui? L'apostolo, mentre scriveva, si espresse con un appello, un invito a ciascuno dei credenti destinatari a Roma. Paolo rivolge questo appello da parte di Dio per avvisare che se ognuno di noi non ha un concetto sobrio di se stesso, corre dei pericoli. Come quello, uno di quelli che noteremo, come quello cioè di avere un concetto più alto di se stesso. E il pericolo di questa propria valutazione, e quindi esaltazione di se stesso, provoca il deviare, il deviarsi quindi dalla volontà di Dio, e procurarsi tutta una serie di conseguenze che può comportare. L'Apostolo cerca di portare i credenti al riparo dalle conseguenze che comporta il sopravvalutare, a valutare se stessi nella Chiesa. E queste conseguenze ci pongono in una posizione quindi più alta, ma di fatto distanti e separati dagli altri, guidandoci così invece a perdere tempo in attività che non ci riguardano. Infatti possiamo notare che a causa di un proprio carattere o propria convinzione, come abbiamo visto prima, che in realtà è un'autoconvinzione, si può arrivare a trovare una posizione nella Chiesa o pensare di essere in una posizione davanti a Dio che ci fa valutare gli altri meno importanti o non capaci. L'avere un concetto più alto di se stessi proviene dal pensare di frequentare le riunioni della Chiesa e pensando semplicemente di prendere parte all'attività. Ora, se io frequento solo delle riunioni, e quindi penso di seguire Gesù Cristo, può succedere che vedo le necessità, prendo parte alle attività e penso è la volontà di Dio, ma non ho trascorso il tempo davanti a Dio per capire cosa realmente vuole. In realtà, anche se vi parlassi adesso di questo termine greco, come disse un fratello, non vi aiuterebbe perché non parliamo il greco. Vi dico però cosa significa il termine greco a cui noi facciamo riferimento. In realtà c'è un termine che parla di come noi ci possiamo sopravvalutare, di essere sobri, scusate, e quindi questo termine di avere un concetto sobrio di se stessi in realtà vuole significare questo, letteralmente vuol dire essere sicuri, fermi nella mente, cioè l'avere un autocontrollo, una chiarezza di quello che sta accadendo nella nostra vita. Essere significa letteralmente essere di mente sana o sano di mente, essere temperato, autocontrollato e avere la protezione delle nostre capacità cognitive. E quindi possiamo dedurre, queste non sono conclusioni mie, non sono uno studioso di greco, ma ho preso da un testo che è un lessico del greco e dice che questo termine vuol dire, si può arrivare a questa conclusione, che possiamo noi affermare quando abbiamo un concetto sobrio di noi stessi, possiamo dire esercito l'autocontrollo su me stesso. Ma la domanda è come faccio ad arrivare ad avere le idee chiare di quello che io sono e di quello che devo essere nella Chiesa? E un grande aiuto ci viene sempre da Paolo. E E lui usa dei termini importanti e spiega, questa è una cosa straordinaria che il Signore lo aiuta a spiegare. Dice Paolo che, osservando quindi queste espressioni, sobrio, avere un concetto sobrio, avere un concetto più e non avere un concetto più alto di se stessi, queste frasi sono unite tra di loro. E a dire la verità, la sopravvalutazione provoca l'esaltazione se stesso, l'autoaffermazione della propria persona, far notare i propri punti forti, a mettere in risalto se stessi, attirare l'attenzione su se stessi e sulle proprie capacità. E dice Paolo, a non avere un concetto sobrio, poi ci svia sempre verso essere più sopravvalutati. E quindi l'invito di Paolo non serve per richiamare solo chi vuole mettersi in mostra, è un po' più vasto. Fa conoscere, quindi vuole far conoscere le proprie capacità, ma è rivolto sia a chi già si trova in questo modo di comportarsi. Spesso noi abbiamo naturalmente una capacità di osservare chi ci circonda e si nota qualche carattere un po' che si vuole mettere in mostra. Ebbene, non si rivolge solo a questi che hanno già un naturale atteggiamento, ma si rivolge a un probabile nostro cadere in questa situazione. Cioè, noi possiamo anche cadere in questo. Quindi è rivolto sia a chi già si trova che a chi potrebbe cadere. Probabilmente questa sembra una cosa un po' difficile su cui riflettere, avere un concetto sopra di se stessi, il proprio ruolo nella Chiesa, e che sembra che probabilmente non può neanche riguardare noi, e quindi non abbiamo importanza di discutere. Ma Paolo dà questa espressione e non vuole fare filosofia sull'argomento, ma vuole mettere in risalto appunto certe situazioni che possono sviare i credenti. La verità è che scrivendo la lettera Paolo lo mette in risalto e non vuole insegnare alcuna filosofia e non vuole mettere di mira qualcuno dei suoi destinatari perché ha sentito parlare di qualcuno che si comporta in questo modo. Non scrive neanche la lettera, nemmeno di conseguenza a qualcuno che ha parlato di certi comportamenti. Ma se estrapoliamo questa frase, tutto questo argomento da ciò che è scritto dopo, non lo capiamo. Quindi abbiamo necessità di riprendere il brano e continuare a leggere. Noi ci siamo fermati al versetto 5 e quindi rileggiamo dal versetto 4 e poi andiamo avanti fino al versetto 8. E dice qui Paolo, poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Avendo pertanto carismi differenti secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo carisma di profezia, profetizziamo conformemente alla fede. Se di ministero, attendiamo al ministero. Se di insegnamento all'insegnare, se di esortazione all'esortare, chi dà dia con semplicità, chi presiede lo faccia con diligenza, chi fa opere di misericordia lo faccia con gioia. Il versetto precedente, che abbiamo letto già prima, parla di una frase importante. Questo vi esorto, l'espressione vi esorto è collegata a tutti questi versetti e non possiamo tirarla fuori. E con questo vi esorto e tutto quello che c'è scritto dopo, sembra che Paolo dice: andate alla presenza del Signore e offrite a Lui il vostro corpo. Prendete la decisione volontaria e anche decisa di non assomigliare a questo mondo. Decidete di trasformarvi, lavorando sulla vostra vita. Iniziate il vostro impegno sulla vostra mente, per rinnovarlo. In questo modo conoscerete la volontà di Dio, facendo anche nel tempo esperienza con Lui e i suoi interventi. E durante il cammino con Lui, Egli vi risponderà. Qualcun altro ha detto che Paolo ha parafrasato quello che ha detto, dice come se dicesse Paolo, vi dico questo e mi avvalgo del diritto di dirvelo per la grazia ricevuta e così via, che ciascuno di voi faccia una valutazione di se stesso in modo sobrio, chiaro e attento sulla posizione in cui si trova, cioè sul proprio ruolo nel corpo del Signore. stando attenti a non valutarsi al di sopra di ciò che è veramente, in modo da non incorrere nella sopravvalutazione e innalzamento di se stessi. In realtà, adesso riflettendoci sopra, diciamo veramente che Paolo diventa, quello che ha detto diventa veramente interessante. Lo capiamo sempre di più. Paolo ci invita ad avere questo concetto sobrio e viene da chiedersi come può avvenire questa giusta valutazione. Abbiamo degli strumenti o uno schema, un aiuto, domande esatte da porci che ci possono aiutare a capire realmente chi siamo nella volontà di Dio? E Paolo stesso spiega come riuscirci. Versetto 3 dice: per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio secondo la fede che Dio ha assegnata, la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Se guardiamo questo versetto, sembra che Dio abbia dato la fede con misura, cioè in una certa quantità e in modo diverso a ciascuno. Beh, certamente non è così. Dio non ha misurato, la fede non è un liquido, la fede non è uno spirito, la fede non è una capacità che viene data in una certa misura fino a un certo punto, è un altro un po' di più. Infatti qualcuno ha chiesto a Gesù, aumentaci la fede, ma lui non ha detto, aumenterò la tua fede, ma la tua fede sia sincera e vera. Quindi cosa vuol dire qui, secondo la misura della fede? Beh, sicuramente ha a che fare con più i versetti che vengono subito dopo, ed è la capacità di espressione della fede. E dice qua, c'è un modo di, parafrasando questo brano, dice, secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno, cioè secondo il modo di esprimere la fede che Dio ha dato a ciascuno di noi. E questo modo di esprimere la fede avviene nella Chiesa soltanto in qualche modo, e non diventando attivisti, e non prendendo parte a seconda delle necessità. Ma, leggiamo più avanti, versetto 4, poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione. Ecco la funzione, quindi, è questa espressione secondo la misura di fede, la spiegazione. Così noi, che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro e quindi abbiamo una funzione l'uno verso l'altro. E quindi continuiamo, avendo pertanto carismi differenti, secondo la grazia che ci è stata concessa, e così via, secondo il carisma. Ecco la misura della fede, ecco le funzioni, ecco il ruolo nel corpo come membra, a seconda del carisma, che è tradotto spesso anche dono. A seconda del dono. E quindi qual è il mio modo per capire chiaramente quale ruolo ho nella Chiesa? A seconda del mio dono. E non a seconda delle mie emozioni. Mi devo fermare davanti a Dio per capire quale dono ho ricevuto da Lui. E in questo modo, essendo membro della Chiesa, delle altre membre della Chiesa, questo dono Dio me lo dà per contribuire e avere una funzione nel corpo. E quindi questa misura della fede non è nient'altro che esercitare il proprio dono nel corpo del Signore. E qui per corpo del Signore si intende chiaramente i membri, tutti coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo. E quindi abbiamo capito che, ecco, non c'è una quantità di fede, ma c'è una espressione della fede. E quindi l'intervento di Dio nel darci, secondo come Lui vuole, un dono, quindi un'espressione della fede, quindi una misura della fede, ci fa capire, ci chiama a non fare tutto, a non coprire tutti i ruoli nel suo corpo. Ma c'è, diciamo così, una limitazione all'espressione della fede, perché anche altri membri nel corpo devono avere la loro parte, hanno la loro parte, e proprio quindi per dar spazio agli altri membri, altrimenti sarebbero tutte mano e chi tutte piedi, no? E questo non va bene. Sarebbe una cosa molto strana vedere un corpo che cammina con un piede soltanto e va sempre verso destra, vero? Quindi abbiamo bisogno che ogni membro della Chiesa abbia la sua parte e si esprima a seconda della misura della sua fede, quindi secondo la sua funzione. È importante questo, è importante capire, quindi avere un concetto sobrio di se stessi, capire il proprio ruolo nella Chiesa. E la prima cosa che fa, e con questo concludiamo, è capire che Dio è un Dio di ordine. La Chiesa è il corpo di Dio, il corpo di Cristo. È ordinato. Perché lui è il capo e lo guida. Ora, se c'è disordine, è chiaro che non siamo guidati dal Signore. Però, ecco come capire, e io devo assolutamente, perché è un'esortazione di Paolo, devo impegnarmi a capire, avere chiaro, avere un concetto sobrio di me stesso, per quindi capire qual è il mio ruolo nella Chiesa. Ed è importantissimo questo. Ma cosa devo fare prima? Devo soltanto andare davanti a Dio a dire, Signore, fammi capire qual è il mio dono. Si può fare anche questo. Ma Paolo dice prima, dal versetto 1 al versetto 2, per la misericordia di Dio, quindi vi esorto a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente. Gradito a Dio, questo è il vostro culto. O servizio spirituale. Ora, la prima cosa che Paolo mi chiede non è andare da qualcuno, da qualche fratello, mi aiuti a capire la volontà di Dio, o a soffermarsi a riflettere quale, ma dice: io vi esorto, è una cosa indispensabile, e ve lo dico con tutto il cuore, fratelli, che andate davanti a Dio e dite a Dio: io ti voglio offrire in sacrificio il mio corpo. Io l'ho impegnato, Signore, per me. Io lo impegno per me tutti i giorni. Io lo impegno per me per lavorare. Io lo impegno per me per la mia carriera. Io lo impegno per me per i miei obiettivi nella vita. Signore, lo impegno per me, perché io mi presento bene e in un certo modo davanti agli altri. Qui Paolo dice: offrite il vostro corpo in regalo a Dio e dite a Dio: Signore, io voglio darlo a te il mio corpo, un sacrificio che è vivente, cioè che è giornalmente così, sempre dato a te e che sia dato in modo santo, gradito a Dio. Perché questo, se io voglio fare un servizio spirituale, voglio fare un servizio a Dio, questo è il mio servizio. Quindi siamo chiamati letteralmente ad andare davanti a Dio e dire: Signore, io oggi voglio impegnare il mio corpo, realmente il mio corpo, a non essere impegnato, dedicato con tutte le sue forze, con tutte le sue capacità, per il mondo e per me, ma perché sia santo, pulito e gradito, ti piaccia, Signore, per te. E poi nel versetto 2 spiega come, ecco, cosa significa, perché, come dice Giacomo, è inutile dire che io ho fede, quindi è inutile dire io ti offro, Signore, il mio corpo se non avvengono certe cose. È come dire io ho fede, ma se non opero, la mia fede è morta. Non serve a niente. È inutile dire ho fede se non l'accompagno con le opere. E qui Paolo al versetto 2 dice: ecco come. Se questa tua dedicazione, questo tuo regalarti a Dio avviene veramente, ecco cosa succede, cosa dovresti fare. O cosa dobbiamo fare, scusatemi. Non conformatevi a questo mondo. Allora, Paolo sta dicendo: se tu assomigli molto a come si comportano quelli di questo mondo, non stai facendo la volontà di Dio. Tu non ti stai regalando a Dio. Tu non stai presentando il tuo corpo in sacrificio a Dio, santo e gradito. Non è vero, perché tu non stai decidendo di lasciare questo mondo, di non assomigliare nel modo di fare di quelli di questo mondo. Chi crede in Gesù Cristo ha detto no al mondo. Io voglio avere un'altra cittadinanza, voglio avere un altro modo di vivere, voglio vivere secondo come Dio mi dice e non secondo come io voglio o come dice il mondo. E poi dice: siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Beh, sembra che io debba andare o che noi dobbiamo andare da qualche psicologo in questo caso. È vero, dobbiamo farci rinnovare la mente? È vero? Ebbene, non è così. Paolo non stava pensando di farci andare da uno psicologo. Sta invece dicendo che dobbiamo lavorare sulla nostra mente. È anche abbastanza interessante questo. Ma spieghiamo meglio. In realtà non sta dicendo che dobbiamo esercitare un potere sulla nostra mente o strutturarla in una certa maniera. Rinnovare la nostra mente avviene solo in un modo, e cioè leggendo la parola di Dio. È così, soltanto con il rimettere i pensieri di Dio dentro la nostra mente, allora la mia mente verrà rinnovata, perché con le cose di Dio e con le cose del mondo, i miei pensieri, non c'è spazio per entrambi. E quindi io leggendo la Bibbia rinnoverò la mia mente. Quindi si farà sempre più spazio in me la mente di Cristo. E quindi dobbiamo pensare a noi stessi a quanto tempo trascorriamo davanti alla parola di Dio e quindi quanto tempo io trascorro camminando con Dio. E questo cosa succederà? Dice Paolo, affinché, facendo in questo modo, succederanno delle cose. Quindi conoscerete poi per esperienza quale sia la volontà di Dio. Farete questa esperienza. Perché quando voi vi offrite a Dio e volete lavorare sulla vostra vita in questo modo, sapete cosa succede? Voi conoscerete per esperienza quale sia la volontà di Dio. Dio si aprirà con voi e vi farà conoscere, perché vi siete offerti e lavorate su di voi per essere davanti a Lui santi e piacevoli. E allora Dio, vedendo questa cosa, questa decisione, Lui si apre e dice, fa conoscere la sua volontà. E quindi si farà l'esperienza. Ecco qual è la volontà di Dio. E la volontà di Dio è buona da saperla, dice Paolo, è buona, è gradita ed è perfetta. È quella giusta per noi. È quella che può essere accettata senza alcun problema. Ed è quella perfetta. Spesso tutti hanno dei problemi con la volontà di Dio, perché ci mette in discussione tutto quello che abbiamo ragionato fino a quel momento. E quando poi ci confrontiamo con questo, diciamo, è difficile. Perché arriviamo a questa conclusione? Proprio perché ci ritroviamo a dover contrastare il nostro modo di vedere, di camminare, di pensare. Però noi dobbiamo andare con delle convinzioni e credere e capire che la volontà di Dio è buona, è quella giusta, ed è gradita, è piacevole, ed è perfetta. E se noi la facciamo, tale quale, come Dio dice, si realizza nella nostra vita. Se il Signore vuole, continueremo quest'altra parte una prossima volta e cercheremo di capire meglio questo avere un concetto sobrio di se stessi. Che il Signore ci benedica e ci guidi nelle prossime settimane a riflettere sul nostro rapporto con Lui. Amen.